quindi questo è il nostro obiettivo per chi sono delle persone nuove che oggi ci visitano. E una buona notizia, il Vangelo, un messaggio che è liberante, e che rasserena, che dà veramente coraggio nei momenti che stiamo vivendo non facili. La buona notizia, lo ascolteremo anche nel Vangelo di questa domenica, si propone anche come un punto di riferimento fondamentale per non farsi scoraggiare o farsi perdere d'animo quando le situazioni si manifestano, si presentano in maniera avversa. Quindi noi siamo veramente così convinti che questo messaggio ci dà la serenità, ci dà il coraggio, ci dà anche la capacità di guardare sempre con fiducia e con speranza il futuro. Ecco, come avvisi che diamo all'inizio dell'incontro, abbiamo è stato sospeso anche la giornata del 30 ottobre, appunto per la giornata della scossa sismica, fu sospeso l'incontro per la presentazione del libro di Vito Mancuso, Il coraggio di essere liberi. Comunque il libro l'abbiamo a disposizione, poi vedremo se con Vito troveremo un'altra occasione in cui si possa fare la presentazione del suo libro, che appunto si inserisce bene in quello che è l'argomento di quest'anno che il centro biblico sta trattando, la libertà, l'essere liberi, lo spirito che ci rende liberi. Abbiamo già presentato nel mese scorso, ma comunque nel mese di ottobre lo ripresentiamo, il calendario del centro, quest'anno fatto con tutte le icone che abbiamo in giro per il convento, regali o cose che abbiamo potuto recuperare qui anche del convento stesso. Quindi anche una maniera di rendersi presenti durante tutto l'anno con il calendario del centro studi biblici. E poi altri avvisi per il pranzo, lo sapete, chi si vuole anche sostare dopo l'Eucaristia, basta anche prenotarlo. E poi chiediamo, ecco, la collaborazione anche per mantenere sempre l'ambiente, appunto non fumare dentro il convento, mantenere sempre tutto in maniera abbastanza tranquilla e ordinata, e poi si chiede la collaborazione, il contributo per l'andamento di tutta la nostra realtà. Grazie ai lavori di restauro che abbiamo avuto negli anni scorsi, il centro, il convento ha reagito molto bene, non ci sono stati danni di nessun tipo, quindi noi siamo contenti che questi lavori fatti durante 4 anni per il consolidamento antisismico veramente siano dimostrati molto efficaci. Quindi questo grazie sempre al vostro contributo e al sostegno che ci date in maniera così generosa. Allora, dopo questi avvisi, Alberto mi diceva che deve essere il 25 a Falconara, un incontro, poi lo ricorderemo, 25 a Falconara, non lo so, adesso nel secondo tempo, dunque lo devo trovare qui nel sito, Falconara, la tenda di Abramo, incontro biblico, e dunque noi lo diremo poi, nel sito si mette tutta l'informazione occorrente, comunque ora chiedo Alberto dove si terrà l'incontro di Falconara il 25 novembre. Allora, e l'argomento di Falconara non c'è scritto manco qui, comunque nel sito, la tenda di Abramo è l'associazione che lo ha invitato. Comunque dopo, nella seconda parte, aggiorniamo anche su questo. Allora, prendiamo il testo di Marco. Alberto nel mese scorso ha commentato, ha ripreso l'episodio della Trasfigurazione al capitolo 9 del Vangelo, e poi ha continuato con un altro episodio molto importante, la guarigione di quel ragazzo, fra virgolette, epilettico, posseduto da uno spirito impuro che lo rendeva muto e sordo. E Gesù libera questo individuo da quella prostrazione, da quella incapacità, quello che blocca la persona nella sua possibilità di sviluppo, quindi tutto quello che rende sordo e muto significa impossibilità di potersi sviluppare. E Alberto ha spiegato molto bene che in questo episodio l'Evangelista ha voluto presentare come una tradizione religiosa impostata sull'osservanza della legge, un'ideologia anche che rende fanatici perché si considera che uno appartenga a un popolo al di sopra degli altri, questo rende le persone sorde e mute e allo stesso tempo violente, perché quando uno non può comunicare né stabilire un dialogo, una comunicazione con gli altri, automaticamente la violenza scatta. Allora vedevamo nel mese scorso due indicazioni che l'Evangelista ci ha dato fondamentali. La trasfigurazione, questo Gesù che sale sul monte e fa vedere qual è la condizione dell'essere umano. La condizione dell'essere umano è splendere della stessa gloria divina, della stessa luce divina. Allora Marco sta dicendo, che cosa trasfigura la nostra vita? Che cosa ci rende capaci di manifestare questo splendore? Il nostro essere pronti a dare vita agli altri, attraverso un amore attivo, cioè attraverso un prolungare l'amore che ci viene donato. Quindi più noi siamo capaci di dare vita agli altri, come gesto veramente convinto, generoso, gratuito da parte nostra, più la nostra vita si trasfigura, la nostra persona splende di questa gloria divina. Quindi lo slogan potrebbe essere così, l'amore trasfigura. E sappiamo che anche questo in parte è vero, quando uno è innamorato gli si vede subito dalla faccia, no? Cosa hai negli occhi? Cosa ti è capitato? Mi sono innamorato. Quindi l'amore trasfigura il potere, inteso come norme che sottomettono e che alienano o rendono le persone completamente in balia del fanatismo, il potere sfigura, questo figlio sfigurato, no? Questo figlio che appunto quella situazione lo gettava per terra col fuoco, con l'acqua, come Alberto ha spiegato. Quindi mentre l'amore trasfigura, il potere inteso come dominio dell'altro sfigura il nostro volto, non ci rende riconoscibili come persone. E allora su questo Gesù adesso vuole continuare a insegnare i discepoli. Quindi la narrazione riprende dopo l'episodio della trasfigurazione, della guarigione di quel ragazzo posseduto da uno spirito impuro e immondo. Ora Marco riprende il cammino verso Gerusalemme. Al capitolo 8, versetto 27, si dice che Gesù era andato a Cesarea di Filippo, al nord della Galilea, ma era già in territorio pagano, quindi fuori proprio della giurisdizione di Israele, e da questa località, intorno a questa località, Gesù ha chiesto chi dice la gente che io sia, chi dite voi che io sia, Gesù ha dato il primo annuncio della passione, morte e risurrezione, e da qui comincia il cammino che lo porterà a Gerusalemme. Quindi tutta la seconda parte del Vangelo di Marco, qui siamo a 8:27, comincia con questa dichiarazione di Gesù, riguardo la sua identità e anche riguardo la sorte che li attende a Gerusalemme, e sarà il cammino fino ad arrivare a questa città dove appunto si manifesterà proprio la gloria del figlio dell'uomo, questa capacità di comunicare vita nonostante tutta la violenza e tutto il rifiuto che la sua persona possa attirare. Allora Marco riprende adesso questo cammino, dopo aver interrotto con l'episodio della trasfigurazione e della guarigione di quel ragazzo posseduto da uno spirito impuro. Cosa era successo a Cesarea di Filippo? Che Pietro si era opposto in maniera proprio violenta a questa dichiarazione di Gesù, che andando a Gerusalemme non gli attendevano gli onori, le glorie mondane, ma al contrario il rifiuto da parte delle più alte autorità religiose del tempo, niente meno che il Sinedrio, quindi i sommi sacerdoti con i senatori e gli scribi. Tutti rifiutano questa proposta di Gesù, questo modello di umanità che lui presenta con la sua persona. Quindi la difficoltà per i discepoli qual è? Ecco, Marco già ce l'ha fatta capire nell'episodio precedente di quel ragazzo posseduto da uno spirito immondo che rende sordo e muto. La difficoltà per i discepoli è accettare un Messia che non viene a comandare, cioè accettare la proposta di Gesù di un Messia che viene a dare la vita. Non un Messia di potere che deve risolvere i nostri problemi, come pensiamo noi, ma un Messia che ci fa partecipi della sua missione perché i problemi sappiamo risolverli insieme tutti, con la nostra adesione alla sua proposta e con la nostra massima responsabilità. Quindi, ripreso adesso il cammino verso Gerusalemme, Gesù vuole tornare su questo insegnamento, su questa proposta. E Marco, in maniera molto dal punto di vista letterario, molto raffinato, quando leggiamo all'inizio, abbiamo letto all'inizio proprio del Vangelo, l'inizio dell'attività di Gesù, Gesù inizia la sua attività a Cafarnaum, adesso di nuovo torneremo a Cafarnaum. A Cafarnaum cosa è successo al capitolo 1, al versetto 23? Che Gesù è stato osteggiato da una persona nella sinagoga di Cafarnaum, posseduta da uno spirito impuro che gridava contro di lui. Quindi all'inizio dell'attività subito questa ostilità e questa non accettazione del progetto, della proposta di Gesù. Adesso che inizia il cammino verso Gerusalemme, a questo già dal capitolo 8, versetto 27, Di nuovo Marco ci presenta questa ostilità nella figura di quel ragazzo posseduto da uno spirito impuro che grida lo stesso contro di lui. Quindi vedete come l'inizio dell'attività e l'inizio del cammino di Gesù sono osteggiati da questo fanatismo, che è un fanatismo essendo religioso, cioè fomentato da tutti gli attaccamenti alla dottrina religiosa, è un fanatismo violento. E Gesù dovrà rispondere a questa ostilità in maniera sempre molto più radicale, soprattutto nei confronti dei discepoli, che sono anche loro imbevuti da tale fanatismo. Quindi l'incomprensione è quello che si sente nel gruppo, dopo che Pietro si è rifiutato ad accettare la sorte che attende a Gesù a Gerusalemme, e Gesù vuole ribadire di nuovo che cosa accadrà quando arriveranno a Gerusalemme. È quello che adesso Marco ci presenta al versetto 30 del capitolo 9. Partirono di là, quindi hanno lasciato questa regione del nord, dove poi, in questo monte dove Gesù è salito, è stata la trasfigurazione e poi la guarigione di quel ragazzo, fra virgolette, epilettico, partirono di là e attraversavano la Galilea, ma non voleva che alcuno lo sapesse, perché istruiva i suoi discepoli. Quindi Gesù riprende l'insegnamento, sta istruendo i discepoli, attraverso proprio la Galilea cominciano a scendere, già verso Gerusalemme, e viaggiano d'incognito. Dice l'Evangelista che Gesù non vuole, la sua volontà è che non si sappia che stanno attraversando questo territorio. Perché? Perché adesso è fondamentale che i discepoli possano cogliere il suo messaggio, il suo insegnamento, che non siano influenzati o che non siano disturbati da altri insegnamenti o da altre situazioni che possano appunto distogliere l'attenzione. Ma come vedremo, l'insegnamento di Gesù, non voleva che alcuno lo sapesse perché istruiva e insegnava i discepoli, l'insegnamento, ma questa è la caratteristica del Vangelo, non riguarda teorie, non riguarda dottrine, verità di fede, ma l'insegnamento riguarda sempre la persona di Gesù. Questa è la cosa interessante, quindi noi abbiamo nel Vangelo una testimonianza di che cosa significa Gesù con la sua persona e il suo comportamento. Imparare il Vangelo significa imparare a comportarci come Gesù, ad avere gli stessi atteggiamenti, la stessa capacità di manifestare sempre una volontà di bene, una volontà di accoglienza per tutti. Perché dice allora al versetto 31, diceva loro, ecco l'insegnamento, Marco dice che d'incognito viaggiano perché non si è disturbato il gruppo, che sta insegnando, che cosa insegna Gesù ai discepoli? Ecco l'insegnamento, il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani di certi uomini e lo uccideranno, tuttavia, anche se lo uccideranno, dopo 3 giorni risorgerà. Uno può dire, ma che razza di insegnamento è questo? Gesù sta ripetendo di nuovo l'annuncio che è già dato sulla sorte che gli attende a Gerusalemme, che ha dato a Cesarea di Filippo. Quindi non è un insegnamento riguardo verità astratte o questioni un po' così alambicate, un po' no, ma sta dicendo, guardate, io vi dico che cosa mi attende a Gerusalemme. Per la seconda volta, visto che la prima non ha sorto effetto, non è riuscito questo primo annuncio ad aprirvi la vostra mente, adesso torniamo sull'argomento. Vedete, è un annuncio generico, nel primo annuncio, quello che Gesù ha dato a Cesare di Filippo, si parla di sommi sacerdoti, scribi, senatori, si parla anche del rifiuto, del soffrire. Adesso dice soltanto, certi uomini lo uccideranno, tuttavia, anche se lo uccideranno, dopo 3 giorni risorgerà. E Gesù, per la seconda volta, presentando la sorte che li attende a Gerusalemme, non dice, guardate che io a Gerusalemme non ho, o il Messia, no, il figlio dell'uomo. Gesù di nuovo riprende questo titolo, che è quello che più si addice alla sua persona, il figlio dell'uomo, che noi potremmo tradurlo come uomo con la U maiuscola, cioè l'uomo nella sua piena maturità, l'uomo veramente riuscito, la persona umana proprio che può dire veramente di esserlo. Allora, attraverso questo titolo, certamente Gesù, ripetendo la sorte che li attende a Gerusalemme, sta dicendo che non è tanto contro la sua persona che si accanniranno adesso questi, vediamo chi sono questi certi uomini, ma il problema non è tanto Gesù, la persona fisica di Gesù. Sappiamo che il potere può far fuori un dissidente, uno che contesta, uno che diventa persona non grata, ma non è tanto contro la persona di Gesù. ma contro il modello che lui propone di persona. Questo è quello che il potere non tollera. Per quel motivo Gesù dice il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani di certi uomini. Quindi questo modello d'umanità, che significa l'uomo l'essere libero, la persona autonoma, questo sentirsi emancipati, prendendo in mano la propria vita per poterla orientare nel modo che uno ritiene che sia più giusto, più consone con le proprie sensibilità, senza essere soggiogato da norme, da pregiudizi, da imposizioni che ti dicono no, tu devi fare così come ti dico io. Questa libertà è quello che traspira nel titolo figlio dell'uomo. Quindi Gesù sta presentando qualcosa che è inclusivo. Quelli che lo seguono si devono proprio identificare con questo modello, non tanto con la persona fisica di Gesù, quanto con il modello, il programma, il progetto che lui propone. È appunto un insegnamento che riguarda la persona, che riguarda ciascuno di noi, le nostre persone. E i discepoli devono assimilare questo contenuto, per quello, dice l'Evangelista, che viaggiano d'incognito, perché capiscano qual è la grandezza di questa dichiarazione, in che cosa consiste essere uomini, in che cosa consiste aderire a questo modello d'umanità che possa dare pienezza di vita, che renda questa umanità trasfigurata, come Gesù ha presentato già sul monte, questo splendere della gloria divina, ma questo splendore, come diceva Marco, nessun lavandaio sulla terra lo poteva dare. Quindi lo splendore ci viene dato come regalo da parte di Dio, dal momento che noi accettiamo questo modello d'umanità che Gesù ci propone. Accettare il modello significa vivere in sintonia con quanto Gesù appunto ha realizzato e di conseguenza avere in noi la stessa condizione divina, lo splendore della stessa realtà di Dio. Vedete, in questo secondo annuncio Marco è molto più generico e si omettono tutti i particolari che potrebbe collegare la morte di Gesù, certamente è sempre la sua morte fisica, anche se dietro c'è tutto il progetto che lui presenta, che questo spaventa moltissimo alle autorità, ma il modo di presentare questo annuncio così generico è per evitare qualunque collegamento di questa morte con un popolo o con un agente determinato. Nel primo annuncio sappiamo che è il Sinedrio quello che si accanninerà contro Gesù. Adesso dice certi uomini, quindi questo può capitare ovunque, non soltanto nel popolo di Israele. Infatti la passione e morte di Gesù è avvenuta, sappiamo, in un contesto storico ben determinato, ma anche se Gesù fosse vissuto in un altro tempo, in un'altra società, sarebbe capitato lo stesso. Quindi questa è purtroppo la constatazione. Quindi Marco dice che ci saranno sempre, ovunque, poteri contrari a quel modello di umanità che il messaggio evangelico propone. E allora vedete il contrasto tra il figlio dell'uomo che sarà consegnato nelle mani di certi uomini. Possiamo dire uomini con la U minuscola. C'è una specie di contrasto, opposizione tra l'umanità di Gesù, questa umanità che è pronta a dare la vita, che rivendica la libertà, la dignità di ogni persona, e una cosiddetta umanità non realizzata o disumana, un paradosso, che si oppone a questo progetto. Quindi sono questi certi uomini che non aspirano a quanto Gesù propone. Sappiamo che purtroppo è così. Ci sono tante persone che vedere altri che sono liberi, che sono persone autonome, emancipate, dà fastidio. Ci sono persone che non tollerano che la gente si possa anche così sentire padrona della propria vita, che tu non debba dipendere da nessuno. Quindi sappiamo che purtroppo questo succede nella realtà. Quello che Gesù propone può risultare odioso, parlare di libertà, parlare di autonomia, di emancipazione, parlare anche di dignità personale che io non devo perdere perché tu pretendi che mi sottometta a quanto tu insegno, a quanto tu dici. Quindi questi certi uomini, una maniera di dire generica, tutta quella realtà dell'umano che si oppone alla proposta di pienezza del Cristo, adopereranno ogni mezzo per eliminare appunto quello che Gesù offre con la sua persona. E è ovvio che quando uno non vuole lo sviluppo dell'altro, quando uno non intende che l'altro possa raggiungere questa umanità piena, ovviamente sta anche distruggendo la propria. Si suppone che queste persone già in partenza rifiutano questa possibilità di crescita. Perché quello che l'Evangelista ci sta di nuovo ripetendo è che l'unica linea di sviluppo o di maturazione dell'essere umano è quella del, lei viene sempre in aiuto con delle pasticche, grazie, c'è sempre un po' l'emozione, grazie. Marco sta dicendo che l'unica linea di maturazione della persona è un amore attivo. Noi certamente cresciamo, perché se mangiamo, però la crescita umana non è legata tanto al fisico quanto alla persona. E noi umanamente possiamo crescere soltanto nella misura in cui accettiamo questo modello d'umanità, questa proposta di un amore attivo. Cioè la persona si sviluppa così. Chi si chiude a questa proposta sappiamo che non si svilupperà mai, anche se potrà crescere e campare 100 anni, ma umanamente non si è realizzato come persona. Quindi, e questo è il dramma che sta presentando adesso Marco, questi certi uomini che appartengono a qualunque realtà dell'essere umano si oppongono, detestano quello che Gesù propone, perché? Perché è contrario ai loro interessi. Che cosa fomentano, che cosa propongono questi certi uomini? Quello che soddisfa l'interesse personale. Quindi l'accumulo di denaro, per cui per denaro posso commettere qualunque tipo di angheria, pur di incrementare il mio patrimonio. La sete di potere, la voglia di comandare mi porta a sacrificare tutto e tutti, e abusare di tutti. E anche questa specie di smania per apparire, la questione del prestigio, di essere comunque più importante, più grande degli altri. Ecco, questo è quello che propongono certi uomini, che è proprio il contrario di quanto Gesù sta dicendo che bisogna fare perché la persona si sviluppi. Quindi dal momento che c'è una comunità che tende e che propone i valori del Vangelo, è ovvio che si scontreranno con questi uomini, quelli che non intendono rinunciare al proprio interesse. E si parla di consegnare, sarà consegnato nelle mani di certi uomini, quindi indica il verbo consegnare proprio l'abbandono in potere di un altro, quindi significa che Gesù, ecco, questo figlio dell'uomo manifesta la potenza in che maniera? Nella sua libertà, nel suo modo di orientare la vita senza che nessuno ti impedisca di portare avanti il tuo progetto, ma allo stesso tempo nell'impotenza di essere consegnato. Di fronte alla violenza altrui, tu non rispondi con altrettanta violenza. Quindi la consegna significa che il modello d'umanità non può far uso mai della violenza per imporsi o per affermarsi. Non possiamo rispondere con la stessa moneta, cioè, ed è un contrasto che l'Evangelista sta cercando, anche quando dà questi annunci della passione, che sta cercando di inculcare nella mente dei suoi lettori. La potenza si manifesta nella debolezza. Può sembrare una cosa di nuovo paradossale, ma io sono veramente potente quando sono disposto a fare del mio meglio per migliorare la vita degli altri o per rallegrare, rassegnare, anche se questo potrà comportare delle situazioni non gradevoli o addirittura di persecuzione, quindi potranno inferire contro di me. Io non risponderò alla violenza in maniera uguale, ma continuerò a manifestare questi valori in cui credo. Quindi è una proposta che Gesù ovviamente sa che non piacerà in certi ambienti e che la violenza, nonostante si manifesti anche qui con tutta la sua forza, si parla di uccidere e Gesù ripete due volte, Marco ripete due volte il verbo uccidere, lo uccideranno, ma per quanto lo uccidano, vedete una maniera di svuotare la morte anche da questo suo drammatismo, far capire ai discepoli, come ha già fatto Gesù al primo annuncio della passione, che la morte non è mai una sconfitta, ne può interrompere la vita della persona, quel processo di maturazione, di crescita umana, quando la morte è espressione di questa tua potenza che non si oppone al nemico, ma che cerca sempre di esplendere con questa luce di un amore che si manifesta sempre. Questo dice Gesù con questo ripetere, per quanto lo uccidano, ecco, dice l'Evangelista, il terzo giorno risusciterà, la vittoria dopo il terzo giorno, abbiamo già spiegato questa espressione, il terzo giorno era una espressione biblica per dire proprio la manifestazione di Dio si manifesta al terzo giorno, così quando Mosè lo incontra sul monte Sinai, eccetera, eccetera. Quindi la risurrezione è la manifestazione della vittoria di Dio. Quindi una vita che non può essere soffocata da nessun tipo di morte o di violenza che si accanisca contro di essa. Al versetto 32, ma essi non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazione. Vedete, l'incomprensione è assoluta e adesso è veramente grave, perché uno può non capire, però chiede un po' di, così, di illuminazione. Invece qui non solo non capiscono, ma non chiedono, hanno paura di essere illuminati ulteriormente. Quindi significa che qui la situazione del gruppo di discepoli è veramente grave. Quando uno neanche vuole chiedere un chiarimento, perché cosa? Perché loro sanno che chiedendo spiegazioni questo già farebbe crollare le attese che hanno, e loro non vogliono rinunciare a questa visione di un Messia di forza. D'accordo, ci sarà tutto, però questa opposizione, questo accanimento, questa maniera ostile, però alla fine il Messia si manifesterà con la sua potenza. Questo aspettano sempre i discepoli. E non chiedono a Gesù perché non vogliono far crollare, veder crollare le loro aspettative. E nonostante la loro sicurezza comincia a vacillare, perché dice l'Evangelista, perché hanno timore, hanno paura di essere ulteriormente informati. Vedete come quando uno è in preda a questa ideologia, un'ideologia a carattere nazionalistico, come era qui per i discepoli di Gesù, questo rende la gente, le persone insicure, e le rende anche incapaci di capire, di poter avere una lucidità per comprendere come stanno le cose. Quindi l'ideologia acceca, ma allo stesso tempo rende insicure le persone. Perché a loro, a questi discepoli, non interessa lavorare per il bene dell'umanità, che deve fare esperienza di questo modello che Gesù propone. A loro interessa la gloria del proprio popolo, la gloria di Israele, a noi ci interessa questo, quindi secondo le promesse, secondo tutte le attese che già prima di noi ci hanno inculcato. E allora Marco ripete di nuovo come questa ideologia, un'ideologia veramente nazionalista ma fomentata dalla religione stessa, questo condizioni fortemente il gruppo dei discepoli, li rende incapace di accettare il messaggio, e soprattutto incapace anche di ulteriori chiarimenti, di poter avere comunque una possibilità di crescita. Vedete, Marco dice che mentre Gesù insegnava, loro si manifestavano con questo timore e con questa resistenza. Anche dal punto di vista del modo come scrive l'Evangelista, dal punto di vista letterario, è interessante questo accostamento. Mentre Gesù insegna, loro sono già prevenuti, quindi non aspettano a che l'insegnamento finisca. Ma già, e questo tante volte succede, no? Uno magari cerca di dialogare con qualcuno, ma già lo vedi che è così prevenuto, dice, ma cosa stiamo a dialogare qui? È inutile. Mentre io parlo, tu sei già pronto a rispondere in maniera ostile o a dimostrare il tuo dissenso totale nei miei confronti. Quindi i discepoli non capiscono, o non vogliono capire, dice l'Evangelista Marco, che l'esistenza di una società nuova, Gesù sta parlando, ha cominciato in tutta la prima parte del Vangelo a parlare del regno, questa esistenza di una società nuova non avverrà mai attraverso il dominio di uno che con la forza impone un programma per tutti, ma questa società nuova sarà sempre frutto della collaborazione di tutti. E questo che Gesù vuole inculcare nella mente dei discepoli, vedere l'idea di un Messia potente, in fondo, non rende responsabile il gruppo dei discepoli, è lui che dovrà risolvere i problemi, è lui che ci deve sistemare la situazione, no? Quindi questa visione, questa mentalità che ci vuole il dominio di uno che abbia la forza e il potere perché le cose si stabiliscano in un certo modo. Gesù dice che così non si crea mai niente di buono, che la storia insegna che non è possibile che si possa costruire una società mediante il dominio di una persona. Ma tale società sarà possibile mediante la collaborazione e la responsabilità di tutti. Ecco per quale motivo Gesù parla del figlio dell'uomo. Questo suo modo di presentare la figura del Messia è un modo inclusivo, tutti possiamo partecipare dal suo messianismo se ci identifichiamo con il modello d'umanità che lui ci propone. Quindi è qualcosa che tocca a tutti noi la creazione di questa società nuova, non a un personaggio in particolare. E giunsero a Cafarnaum. Ecco, allora stiamo scendendo dalla Cesarea di Filippo, adesso si trovano di nuovo già in territorio giudaico, Cafarnaum, sul lago di Tiberiade, e poi continuerà la strada verso Gerusalemme. Giunsero a Cafarnaum, quando fu in casa domandò loro: di che cosa parlevate lungo il cammino? Ecco, Marco colloca di nuovo Gesù con il gruppo di discepoli a Cafarnaum, dove c'era la sua comunità, la sua casa. Gesù aveva una casa, come tutti abbiamo una casa, non erano dei senza fissa dimora. Gesù con i suoi aveva la casa sua, dice, quando fu in casa, quindi, è la casa dove ha incontrato già i pubblicani, i peccatori, dove sono stati anche invitati gli esclusi o i diseredati della società. E curiosamente, se state al testo, se guardate anche nei vostri testi, c'è una specie di incongruenza grammaticale, perché dice: e giunsero a Cafarnaum, ovviamente Gesù con il gruppo dei discepoli, no? Ma quando fu in casa? Qui il verbo viene usato al singolare, non si dice quando furono in casa, che sarebbe, ovviamente uno non si rende conto di queste piccolissime differenze, però se stiamo al testo dice: ma qui Marco non usa il verbo, uno che avesse fatto un tema di italiano, l'insegnante, che è stato corretto, no, guarda, e devono sempre coincidere la persona del verbo con i soggetti, no? Quindi Gesù sembra che sia da solo in questa casa, vedete? Marco sta dicendo come l'incomprensione da parte dei discepoli, che nonostante l'annuncio che ha dato Gesù sulla sorte che li attende a Gerusalemme, loro mentre lui parlava dicevano: non ci può interessare di meno quello che tu dici, ma in più avevano anche paura di chiederli, no? Quando c'è questa incomprensione non si può stare nella casa di Gesù, non si può far parte della sua comunità. Gesù sta un po' da solo in questa casa, no? Perché Gesù ha interrogato, interessante che Gesù domanda, normalmente la figura del maestro non prevedeva che interrogassi i discepoli, poi sono cambiate le cose nel nostro ambito scolastico, nel mondo giudaico il discepolo interrogava sempre il maestro è una persona così, ragguardevole, quindi mai il maestro andava a chiedere all'allievo, al discepolo. Invece qui Gesù interroga: di che cosa parlavate lungo il cammino? Vedete, sembra che i discepoli abbiano tenuto, nonostante non volevano chiedere niente su questo annuncio che Gesù appena ha dato sulla sorte che li attende a Gerusalemme, non solo non chiede niente, ma i discepoli hanno tenuto una conversazione tra di loro, alla quale Gesù non ha partecipato. Cioè, loro si sono tenuti veramente premuniti che Gesù non intervenisse in questa conversazione, che per ora non sappiamo di che cosa si tratti. Quindi si vede che per i discepoli quanto Gesù ha detto sulla sorte che li aspetta a Gerusalemme non ha avuto nessun effetto, non ha voluto chiedere niente, preferiscono portare avanti una loro, appunto, questione. Quindi non solamente non imparano da Gesù, ma, ecco, sono sordi. Vedete, siamo sempre, teniamo presente l'episodio di quel ragazzo, fra virgolette, epilettico, no? Che è stato guarito da Gesù, è stato liberato da quello spirito impuro. Vedete, i discepoli non imparano, non comprendono, quindi non le entra dagli orecchi, sono sordi, ma non parlano con lui, sono muti, vedete? C'è questa visione così regressiva della persona. Marco ce la ricorda continuamente quando i discepoli non vogliono liberarsi da quella mentalità a stampo nazionalista. E l'interessante è che Gesù non ha detto soltanto di che cosa state parlando, ma dice lungo il cammino. Questa è un'espressione tipica di Marco, molto importante, perché abbiamo detto che con 8:27 comincia il cammino di Gesù verso Gerusalemme, quindi si suppone che stanno camminando per questa strada. Però è ovvio che a Gesù non gli interessa tanto la questione geografica o una questione così aneddotica, che mentre questi camminavano e stavano a conversare tra di loro. Questa è la dichiarazione che fa Marco per dire come i discepoli camminano o portano avanti un percorso che non è quello di Gesù. Gesù sta indicando una strada, un cammino, che è quella dell'amore che trasfigura, della vita che splende quando si comunica generosamente agli altri. Loro sono interessati a un'altra strada, quella dell'affermazione personale, quella del, come vedremo subito, del dominio sull'altro. Cioè la strada, come diciamo anche noi nel nostro linguaggio, il far carriera, se voi prendete questa frase, far carriera, farsi strada, ma ha a che fare sempre con le persone intraprendenti, le persone che hanno saputo dimostrare una capacità eccezionale, che uno spera che sia sempre in maniera corretta, ma non sempre succede così. Questo far carriera, sappiamo che per far carriera si possono anche lasciar perdere tanti altri principi. Allora dice Marco, fa un po' la spia al versetto 34, essi tacevano, perché lungo il cammino avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Vedete allora qual è la strada dei discepoli, il cammino dei discepoli, qual è l'orientamento che guida i passi di questo gruppo di Gesù. Non è l'insegnamento che il Maestro ha dato loro, non è la strada che andando a Gerusalemme manifesteremo in che cosa consiste un amore che non si lascia condizionare da nessun tipo di risposta, anche la più negativa, violenta che ci sia. Non interessa questo cammino ai discepoli, interessa la loro strada, quella del successo, quella del affermarsi come più grande sopra gli altri, essere più importanti, più grandi degli altri. Un silenzio imbarazzante, dice Marco, tacevano, come hanno taciuto i farisei quando nella sinagoga di Cafarnao Gesù ha chiesto cosa possiamo fare di sabato, del bene o del male? Si può salvare una vita in giorno di sabato o bisogna perderla? Perché aspettavano se Gesù guariva un uomo che aveva la mano rinsechita in giorno di sabato. E quando Gesù ha fatto questa domanda ai farisei, tacciono. Come tacciano adesso i discepoli? Vedete, quando uno si vede scoperto in questi suoi interessi che riguardano soltanto affermare la propria ambizione, non hanno la possibilità di rispondere. Ecco, chi sono i muti? Vedete, il mutismo non è una patologia che al tempo era molto diffusa e che Gesù andava ogni tanto liberando, ma il mutismo è sempre qualcosa di molto attuale. Quando uno è imbevuto di questa ideologia del potere, è incapace di esprimersi in maniera comprensibile, è incapace anche di dire come la pensa. Si nasconde sempre, preferisce che le sue strategie non vengano scoperte. Quindi ecco chi sono questi muti, che Gesù ha già guarito nella figura di quel ragazzo epilettico, ma che per i discepoli ancora la guarigione non è venuta. Per questo Marco ci tiene a presentare tutta la seconda parte del Vangelo come un cammino che porterà a questa manifestazione piena dell'amore di Gesù, ma per i discepoli sarà un cammino da imparare appunto come si arriva anche a questa manifestazione. Allora per Marco è importante che il discepolato si veda con questo processo di crescita continuo. Cioè il discepolo di Gesù deve fare una strada, deve orientarsi in un modo tale che gli permetta poi di arrivare a questa pienezza d'umanità, ad essere uomini con la U maiuscola. Quindi non è qualcosa di scontato essere discepoli di Gesù. Ecco, io sono andato all'incontro, ho fatto un ritiro, benissimo, è soltanto l'inizio del cammino. Poi la strada bisogna anche accompagnarla sempre da questi insegnamenti, no? Che ci fanno capire che non abbiamo perso l'orientamento, ma che siamo su quel cammino che ci permette di essere veramente discepoli di Gesù. Quindi i discepoli hanno trattato un argomento che è sempre molto attuale, tra l'altro, chi è il più grande, ma anche qui abbiamo una ricchezza del vocabolario, che nella traduzione si perde, perché Gesù in maniera molto così discreta e anche elegante ha detto di che cosa stavate a trattare, a conversare lungo la strada. E Marco dice no, lungo la strada avevano discusso, non è lo stesso dialogare che discutere, vedete? C'è anche lì una precisazione dal punto di vista del vocabolario molto interessante per dire come affrontare questi argomenti, che è il più grande, provoca sempre conflitto, discussioni. Mai si dialoga quando si affronta questo argomento, ma sempre si discute. Allora, quando c'è discussione, ovviamente non ci può essere comunione, non ci può essere coesione all'interno del gruppo. Ecco per quale motivo Marco dice che Gesù era entrato da solo in questa casa, perché loro sono orientati verso altri ambienti che non portano mai questa comunione, ma il conflitto e la divisione. E per quale motivo discutono su chi sia il più grande? Perché per i discepoli quello che Gesù ha appena esposto a Cesare di Filippo non gli interessa. Questa storia Gesù, dopo che ha dato ha dato il primo annuncio, ha posto anche delle condizioni, no? Chi vuole essere, se qualcuno vuol venire dietro a me, deve rinnegare se stesso, caricarsi la croce, eccetera, eccetera. Ai discepoli questo non interessa, loro preferiscono ragionare o discutere su chi sia il più grande. Vedete, Gesù sta cercando di liberare i discepoli da questa loro cecità, una miopia, diciamo, la vedremo poi più avanti quando arriverà la guarigione del cieco Bartimeo, e una miopia che rende la comunità, il gruppo dei discepoli, sordo e ovviamente muti. Chi non ascolta non può neanche poi parlare. Vedete, allora Marco dice che mentre per il ragazzo, quel ragazzo epilettico, comunque è andata bene, perché Gesù l'ha liberato, nonostante quello spirito impuro lo ha lasciato in maniera così un po' violenta, quello che è accaduto per quel ragazzo, per i discepoli, ancora non è avvenuto ancora. Quindi la situazione di questi discepoli è ancora molto più grave, sono sordi, non vogliono imparare da Gesù, sono muti quando gli chiede di che cosa stavate a dialogare, tacciono, incapaci di pronunciarsi su questo. Allora sedutosi, chiamò i dodici e disse loro, se uno vuole essere il primo, deve essere l'ultimo di tutti e servo di tutti. Ed è Gesù, si trova nella casa di Cafarnaum, nella sua comunità, in questa casa che è anche la sua dimora stabile. Gesù si siede, essere seduto significa una stabile dimora, ma significa anche la figura del maestro, la cattedra, da chi insegna veramente, no? L'autorità di chi ha una parola veramente da rivolgere agli altri. E curiosamente Gesù deve chiamare questi dodici. I dodici rappresentano l'Israele che segue Gesù, tutti quelli che provengono dalla tradizione giudaica, ma che vedono in Gesù, appunto, sì, questo Messia, ancora non ho capito di che tipo, però che intendono stare con lui. Quindi questi dodici devono essere chiamati, ma dove erano questi dodici? Vedete anche dal punto di vista narrativo come Marco presenta queste incongruenze per far capire che abbiamo a che fare con un testo altamente teologico. I discepoli non sono accanto a Gesù perché sono lontani da quanto lui insegna. Cioè non è una lontananza fisica, ma è che io comunque non mi identifico, non sono in sintonia con te, anche se possiamo stare nello stesso ambiente. Quindi Gesù li deve chiamare, è l'unica volta che appare questo verbo nel Vangelo, e tornerà di nuovo nella guarigione del cieco Bartimeo, che lo chiama, come già capiamo che quel cieco che vedremo alla fine della strada prima di entrare a Gerusalemme, nella città di Gerico, che questo cieco Bartimeo di nuovo figura di questi discepoli accecati dalla loro ambizione. Quindi Gesù li deve chiamare perché non accettano quanto ha già spiegato riguardo il destino del figlio dell'uomo, però Gesù, ecco, nonostante la resistenza dei discepoli, li invita di nuovo a avvicinarsi a lui. Questa attenzione e questo amore per Israele che Gesù manifesta, no? Nonostante siano lontani, io li invito di nuovo ad avvicinarsi. Quindi non c'è da parte di Gesù né il rifiuto né il rimprovero, al contrario, una nuova opportunità, l'opportunità di operare una scelta libera. E Gesù di nuovo pone questo se condizionale, se qualcuno o se uno vuole essere, attenzione, non il più grande. Vedete, Gesù vuole venire incontro a questo desiderio della sua comunità, che comunque è stato causa di conflitto, di discussione. Viene incontro a questo desiderio, ma cambiando l'obiettivo. Che cosa desiderare? Il desiderio può essere una cosa buona, però è importante sapere a che cosa così tendere. Gesù non dice chi vuole essere il più grande, perché nella sua comunità, nella sua casa di Cafarnaum, i ranghi non sono accettati. Non ci sono ranghi nella comunità di Gesù, non c'è il più grande, colui che deve dirigere la vita degli altri o che si deve imporre con la sua presenza sugli altri, ma Gesù dice chi vuole essere il primo, si sta parlando del primato, cioè il primo nel senso di quello che è più vicino a lui, no? Il primo della casa è quello che sta più vicino al suo Signore o al suo Maestro. Quindi Gesù sta presentando questa possibilità a tutti, a tutta la comunità. Quindi essere il primo, la vicinanza a lui, la possiamo avere tutti. Il primato, dice Marco, è per tutti. Tutti possiamo essere primi se accettiamo la proposta o la condizione di Gesù di renderci ultimi nel senso di metterci al servizio degli altri. Gesù dice di essere ultimo di tutti e diaconos di tutti. Il diacono era quello che preparava la tavola, preparava anche da mangiare o preparava altri servizi nella casa, ma in greco significa colui che liberamente, per impulso d'amore, si pone a servizio degli altri. Il diacono, il servo, non è uno che è di una condizione inferiore, per cui tu sei nato servo e farai tutta la tua vita così. No, no, è una mia scelta il diacono. La scelta di mettermi a servizio degli altri. Quindi Gesù non ammette questo desiderio di rango da parte dei discepoli, però sì l'aspirazione che tutti possiamo avere a stare vicino a Lui. Tante volte noi preti sentiamo questa richiesta: prego, dica lei una preghiera alla Madonna perché lei è più vicino, ma non è detto che io sia più, cioè questa idea che noi siamo più vicini perché abbiamo un ruolo che sembra più in alto degli altri, questo è sbagliato. Siamo tutti vicini, siamo tutti primi se mettiamo in pratica appunto questo invito di Gesù ad essere generosi nel servire. Quindi il farsi ultimo di tutti, cosa significa? Mettersi a livello di quelli che non hanno rango. Questo significa, non stiamo dalla parte di quelli che pretendono i primi posti, ma ci mettiamo dalla parte di quelli che i primi posti non avranno mai, no? E con un atteggiamento poi di sostegno e di servizio, quindi un primato che si fonda sull'amore e che è possibile a tutti. Tutti possiamo applicare questa condizione se vogliamo, tutti possiamo renderci disponibili e prestare un servizio generoso volontariamente, senza alcuna costrizione, per così facilitare la vita degli altri o renderla più serena, più reale, cioè, tutto quello che volete. Tutti possiamo essere primi, dice Gesù. Tutti possiamo avere questa vicinanza accanto a Lui, strettamente a Lui. E questo spiega, allora, vedete come Marco sta cercando di tornare sempre sullo stesso argomento, questo spiega le condizioni, la prima condizione che Gesù ha posto ai discepoli dopo che ha dato il primo annuncio della sua passione, morte e risurrezione, quando ha detto: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso. Ora, rinnegare se stesso non è questa visione così masochista, di certa spiritualità malsana, noi peccatori, non valiamo niente, siamo dei vermi, no? Tanti gruppi ancora tirano fuori questa storia. No, no, questo è un narcisismo patologico che le persone religiose amano molto così purtroppo diffondere. Rinnegare se stessi vuol dire mettersi in atteggiamento di servizio, essere dalla parte di quelli che non hanno rango alcuno. Perché cosa? Perché la società sia una società di persone degne, perché tutti si sentano signori con il servizio che gli altri gli prestano. Di questo si tratta, no? Di manifestare un atteggiamento sempre di disponibilità perché nessuno venga privato della sua dignità. Ecco allora in che modo Gesù ha insegnato ai discepoli, dice, li istruiva, gli ha insegnato dando l'annuncio di che cosa veramente significa essere uomo, uomo in pienezza, e l'ha insegnato dicendo: guardate, se arriva a questa pienezza soltanto mediante una generosità volontaria, un atteggiamento di voler comunque facilitare e migliorare la vita degli altri, e vedremo nella seconda parte, adesso anche lo farà con un gesto, prendendo un ragazzino e mettendolo al centro della comunità, ma lo vedremo nella seconda parte. Grazie della vostra attenzione.